Ben sintonizzati sulle frequenze di Radio TNA. Stiamo per presentarvi Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del comprensorio ternano in un programma prodotto da Radio TNA Terni.
Bentornati a questo nuovo appuntamento con il Notes, adesso in onda, come capita ogni settimana, con noi Arnaldo Casali. Ciao Arnaldo, bentornato.
Ciao a tutti.
E come mi ricordai giustamente tu, poco fa, prima di entrare in trasmissione, avevamo promesso la scorsa settimana che avremmo parlato della personalità e della figura di Maria Maddalena, e quindi questa promessa è stata mantenuta.
Che abbiamo introdotto.
Hai un ospite importante che ti prego di presentare.
Molto importante, abbiamo introdotto la canzone con la puntata appunto con una canzone dedicata a Maria Maddalena, ancora tratta da Laudari di Cortona. In queste settimane l'abbiamo passato ormai
come se fosse una specie di disco,
come una playlist, sì. Perché
Parade.
Appunto questa è un po' la terza ed ultima puntata che dedichiamo a tematiche sollevate un po' dal caso del Codice da Vinci. Oggi appunto ne parliamo con un ospite particolarmente illustre, perché è un ospite di carattere non solo nazionale ma internazionale, perché è una scrittrice e teologa i cui libri sono stati tradotti in tutto il mondo, e soprattutto su Maria de Magdala è in particolare insomma una grossa autorità a livello appunto internazionale. Sto parlando di Lilia Sebastiani.
Buongiorno.
Ternana di fama internazionale, che lavora e vive a Terni. Questa cosa è una cosa che fa particolarmente piacere, perché di solito insomma i personaggi un po' più grossi che abbiamo qui a Terni poi lavorano sempre fuori, invece lei vive a Terni, lavora a Terni, fa l'insegnante al liceo Donatelli e nel tempo libero fa la teologa internazionale. Appunto su Maria di Magdala in particolare, lei nel 1992 ha scritto un libro appunto che è stato tradotto in Brasile, in Germania, che si chiama Tra Sfigurazione, e che racconta proprio la dillo tu Lilia che lo dici meglio.
Diciamo racconta la costruzione del personaggio, anche se comincia e finisce con i dati evangelici.
Quindi questo personaggio che apostola, poi dopo ecco ne parleremo dettagliatamente, apostola nei Vangeli, conosciuta come l'abbiamo sentito appunto nella canzone del Laudario di Cortona, come la peccatrice, la prostituta, è stata diciamo, c'è stato una sorta di tentativo di riabilitazione da parte del Codice da Vinci, no? Con questo discorso che anziché da prostituta diventa addirittura la sposa di Cristo. Insomma, qual è la verità, Lilia? Maddalena era una prostituta o era la moglie di Gesù? O nessuno dei due?
Diciamo che quella del Codice da Vinci è una riabilitazione, per modo di dire. Anzi, io mi arrabbio quando qualcuno dice che la prospettiva è femminista. Il fatto comunque la donna viene presentata in riferimento esclusivo alla biologia, alla sessualità, alla specie. E in realtà non è vera né l'una né l'altra cosa. E l'unico fatto vero su cui insiste il Codice da Vinci e che gli ha assicurato una certa presa è che effettivamente Maria Maddalena è stata diffamata nella tradizione cristiana, ma non era né una prostituta, assolutamente da nessun luogo dei Vangeli risulta che esercitasse questa professione, né la sposa di Gesù. Anche perché noi quando pensiamo alla sposa di Gesù automaticamente traduciamo il matrimonio nelle nostre categorie moderne. Per noi il matrimonio è o dovrebbe essere un'alleanza personale fondata sull'amore. Ma al tempo di Gesù il matrimonio era un'alleanza familiare, erano i due padri di solito che fidanzavano i loro figli da piccoli, finalizzata alla stirpe, alla propagazione del sangue. Quindi matrimonio e amore avevano molto poco a che fare, e Gesù durante tutta la sua vita appare proteso a relativizzare l'importanza dei legami familiari. Per lui il legame che conta nella logica del regno è il legame discepolare, non il legame di sangue, può esserci o non esserci. Ora, Maria di Magdala è molto di più, è molto meglio della sposa di Gesù. Gesù, tra parentesi, ritengo, anche se non lo possiamo affermare con certezza, che fosse celibe. Del resto dei celibi c'erano anche al tempo suo. Pensiamo agli Esseni, pensiamo al Battista, eccetera. Maria di Magdala è una discepola, fin dai primi tempi del ministero. E secondo me è la discepola prediletta. Perché lo affermo? Solo perché mi sta simpatica? No. Se andiamo a vedere proprio le menzioni di lei che stanno nei Vangeli, proprio statisticamente, contando, ci accorgiamo che le volte in cui è nominata Maria di Magdala sono incomparabilmente di più di quelle in cui è nominata qualunque altra donna dei Vangeli, compresa la mamma di Gesù, che ha molta importanza nei Vangeli dell'infanzia, ma non nella vita adulta di Gesù. È testimone della morte di Gesù, della sua sepoltura, della sua resurrezione, il momento chiave della storia della salvezza. I quattro Vangeli non vanno molto d'accordo tra loro per dire chi c'era e chi non c'era alla morte di Gesù, alla sepoltura, alla resurrezione. L'unico punto su cui vanno tutti d'accordo è la presenza di Maria di Magdala. Perciò Sant'Agostino, che pure con le donne aveva i problemi suoi, la chiama Apostola Apostolorum, Apostola degli Apostoli, nel senso che lei, secondo il racconto di Giovanni, viene incaricata da Gesù di recare l'annuncio della resurrezione ai suoi compagni di discepolato, ancora in preda della paura, dello sconforto, eccetera.
Ma c'è stata una volontà, questa sorta di complotto che viene descritto da Dan Brown, e io qui ci tengo a fare una piccola digressione. Si è parlato tanto della disinformazione del Codice da Vinci, no? Io appunto, notando, mi sono anche rivisto negli ultimi giorni qualche puntata dei vari programmi che sono stati fatti programmi televisivi, libri, tante cose sul Codice da Vinci. Ma io credo che la maggior parte della disinformazione sia venuta proprio da questi, nel senso da chi poi ha cercato di sfruttare il Codice da Vinci per parlare di questi misteri. Ora io da italiano medio leggo poco e guardo molta televisione, quindi non cito libri che sono stati scritti, ma programmi come Stargate o Voyage hanno fatto puntate su puntate su puntate.
La loro fortuna è stata proprio.
Sì, ma non come cioè chiarendo gli equivoci o chiarendo gli errori, ma anzi incentivando, diciamo, aumentando, ricamando su questi errori, quindi titolando le puntate con la sposa di Gesù oppure il Santo Graal e Maria Maddalena. Quindi questo per dire, alla fine anche noi critici del Codice da Vinci hanno puntato il dito su questo romanzo fantastico, e non si sono accorti che in realtà la maggior parte delle persone che poi li andava a intervistare, i vari preti, i vari teologi, che in realtà erano programmi che tendevano a sposare le tesi del Codice da Vinci. Infatti, ecco, no, vedevo ieri sera una puntata in cui i teologi dicevano quello più o meno che ci sta spiegando Giria, cioè che cercavano ieri gli equivoci, mentre il giornalista cercava di confondere le idee dicendo no, però vedete qui. E mi ha stupito che anche uno scrittore abbastanza serio come Valerio Massimo Manfredi sia andato a Rennes le Chateau dicendo vedete la M che compongono le statue e Maria Maddalena nel Santo Re. Cioè, insomma, questo no, una piccolissima digressione.
In genere si diceva per motivi alimentari. Si
sì, insomma. Volevo dire invece a Colile, c'è stata questa trasfigurazione di Maria Maddalena, secondo, o Maria di Magdala per meglio dire, secondo... il Codice da Vinci, secondo le tesi che questo porta avanti, c'è stato appunto, è stata voluta per nascondere, diciamo, di fatto, oltre a essere la sposa, il fatto di essere la sposa, diciamo, comportava il fatto che lei fosse il capo della Chiesa, no? E Pietro sarebbe stato il suo grande rivale, quindi la Chiesa avrebbe cercato di trasformare la Maddalena da apostola in prostituta per emarginare le donne. Ecco, secondo te c'è stata un'intenzione voluta in questo, oppure sono altre le motivazioni che hanno portato a questa trasfigurazione del personaggio e che non hanno niente a che fare col ruolo della donna nella Chiesa?
Ancora una volta bisogna rispondere che c'è del vero e del non vero in tutte e due le cose, perché è vero che l'oscuramento di Maria di Magdala è stato voluto, ma non per le ragioni che suggerisce Dan Brown. È stato voluto, poi di complotto non si può parlare, prima di tutto perché è chiaro che la storia della stirpe reale, figli merovingi, templari e gente è fantastica, ma non si può parlare di complotto perché un complotto è intenzionale e organizzato. Invece l'immenso pasticcio di cui Maria di Magdala, ovvero il suo personaggio, è stato vittima attraverso i secoli, non è affatto intenzionale, è un gioco di equivoci, è un gioco di equivoci ascrivibile alla mentalità patriarcale, alle paure e alle predilezioni degli uomini, soprattutto degli uomini che frequentano da vicino la sfera del sacro. In breve, una peccatrice pentita, ambiguamente innamorata di Gesù e penitente, non si sa bene di che, dopo che era stata perdonata, resa seguace di Gesù e testimone di un momento glorioso qual è la sua resurrezione, a parte il fatto che la peccatrice è fantastica, ma sulle origini della peccatrice ci torneremo. Comunque, questo tipo di personaggio piangente e voluttuoso è semplice da immaginare ed estremamente produttivo nella Chiesa. Un'apostola, una discepola prediletta, una donna che ha un'autorità, una donna che parla e che annuncia, fa venire il mal di stomaco agli uomini nella Chiesa. La realtà è questa. E Maria di Magdala all'inizio, proprio nelle prime generazioni cristiane, è effettivamente correttamente ricordata come la testimone della resurrezione. Nei parli della Chiesa si ritrova di continuo, diventa quasi un motto, il per feminam mors, per feminam vita, nel senso che una donna era stata mediatrice della morte, Eva, un'altra donna annuncia la resurrezione, o questo è il Signore. Però via via che si andava avanti di generazione in generazione, il per feminam vita si sposta insensibilmente da Maria di Magdala a Maria di Nazareth, aiutata anche dall'identità del nome, che ha un po' di responsabilità nel pasticcio. Cioè Maria, madre di Gesù, finisce con l'assorbire tutta la possibile positività femminile dei Vangeli. E allora su Maria di Magdala restano altre cose, resta la femminilità senza altre specificazioni. E nella Chiesa non è stato mai possibile elaborare un modello di santità femminile che non fosse la verginità o il martirio. Siccome al riguardo di Maria di Magdala non risultavano, almeno che si sappia, né verginità, poteva essere vergine, maritata, vedova, no? Quel che è ripudiata, quel che ci pare, comunque non risultavano né verginità né martirio, anche se in assoluto non si può escludere, per cui rimaneva la femminilità allo stato puro, estremamente pericolosa e da esorcizzare. La peccatrice, come dicevo, è un'idea fantastica, nei Vangeli semplicemente non ci sta. Però da quasi subito, dai primi secoli cristiani, Maria di Magdala viene identificata con la peccatrice senza nome che nel capitolo 7 di Luca entra in casa di un certo fariseo mentre Gesù sta a mensa e piange, gli bagna i capelli con le sue lacrime, glieli asciuga coi capelli e glieli unge con un profumo. Questa donna non ha nome. Maria di Magdala viene nominata per la prima volta nel capitolo successivo, dove si parla delle donne seguaci di Gesù. Maria di Magdala, da cui erano usciti 7 demoni. E qui
era indemoniata Maria di Magdala.
Andiamoci piano. Qui si determina effettivamente un pasticcio, perché tutti questi diavoli hanno una valenza diversa in Israele e nel cristianesimo. In Israele il fatto che questa poveraccia avesse 7 demoni, a parte bisognerebbe vedere se è vero o se è un modo di dire dell'evangelista e cosa sapeva l'evangelista, non significa che era tanto cattiva, ma che era tanto malata. In Israele era invalso attribuire all'opera diabolica tutte le malattie di cui non si conoscessero né le cause né le cure, cioè quasi tutte, data quella che era la scienza medica del tempo. Diverso è il discorso nel cristianesimo, perché lì il demonio evoca immediatamente il peccato o quantomeno la tentazione. Perciò, e qui la colpa è soprattutto di Gregorio Magno, i 7 demoni da cui era stata liberata Maria di Magdala vengono letti come simbolo di un altro settenario, quello dei peccati mortali. E quindi la grande peccatrice viene confezionata e consegnata alle generazioni future. Come se non bastasse il pasticcio a 2, viene fuori il pasticcio a 3, perché Maria di Magdala viene identificata con un'altra Maria ancora, quella di Betania, la sorella di Marta e di Lazzaro, quella che seduta ai piedi di Gesù ascoltava la sua parola. In barba alla geografia, perché Betania sta in Giudea, è praticamente un sobborgo di Gerusalemme, Magdala sta in Galilea. Comunque Maria di Betania diventa Maria di Magdala dopo la cura mistica. La peccatrice Galilea senza nome diventa Maria di Magdala.
Si è trasferita, ha fatto un trasloco.
Quello che tutti dimenticano invece è la vera Maria di Magdala, la discepola prediletta, la testimone della resurrezione.
Tu, io non so, Francesco, se tu hai che domanda, perché l'argomento...
Io sono stavo molto ascoltando con molta attenzione, perché effettivamente sono cose che, devo essere sincero, non conoscevo così nel dettaglio. Però lei, professoressa, ha citato Gregorio Magno anche come un esempio di, in qualche modo, responsabilità per quanto riguarda questa diffamazione, definiamola in questo modo, della figura di Maria di Magdala. Ma nella storia della Chiesa più recente, però, comunque non c'è stato un papa o un pontefice che abbia cercato in qualche modo di riabilitare questa figura.
No, certamente non c'è stato né un papa né un pontefice. Va detto però che ormai da decenni, almeno sul piano della teologia, l'equivoco al riguardo di Maria di Magdala è stato superato. Tra l'altro era un equivoco che riguardava l'Occidente. L'Oriente ha sempre continuato a distinguere le 3 donne evangeliche che a un certo punto confluiscono nel personaggio della Maddalena. I papi non ne hanno mai parlato, perché i papi di donne parlano poco. Però bisogna dire che i teologi già da decenni hanno superato l'equivoco. I protestanti fin dall'Ottocento, perché i protestanti sono più abituati a leggere la scrittura e meno dipendenti dalla tradizione. I cattolici si sono mossi un po' più tardi, però insomma a partire dalla metà del Novecento i teologi l'equivoco l'hanno superato. Ma il popolo cristiano che contatto ha con i teologi? pochino. E i preti molto spesso prolungano l'equivoco. Nelle loro omelie, quando si parla della peccatrice dei Vangeli, di solito la chiamano Maddalena. E quando parlano di Maddalena, testimone della resurrezione, quasi sempre fanno riferimento a un immaginario passato peccaminoso. Perché, e questa è una cosa che veramente non c'entra con i Vangeli, con la storia, ma c'entra con la mentalità, e di triadi femminili, la storia delle religioni è piena. La Maddalena dai tre volti, che è come fosse la Maddalena senza nessun volto, perché dandole questa valenza triplice le si cancella l'identità, è meno pericolosa di una donna storica, di una donna autorevole, di una discepola. Io ho sentito molti preti, anche colti, fare un discorso del genere. Sì, va bene, lo sappiamo che erano tre donne diverse, chi lo mette in dubbio? Ma perché in una riflessione spirituale non continuare a considerarle una donna sola? È così carino, è così poetico, è così innocuo. Balle. Io vorrei sapere come reagirebbero questi preti se uno gli dicesse che tre uomini importanti dei Vangeli, poniamo Pietro, Giovanni e Zaccheo, erano la stessa persona. Comincerebbero ad agitarsi, giustamente. Allora perché quando si tratta di donne la storicità della donna viene cancellata e invece si mette in primo piano il simbolo produttivo? È una cosa estremamente, estremamente grave. Ed è significativo che benché Sant'Agostino, che come dico con le donne non è estremamente sereno, Sant'Agostino usa senza timore, senza problemi la parola apostola, e San Tommaso d'Aquino pure usa il termine apostola perché lo riprende da lui, nella tradizione cristiana successiva questo termine è stato accuratamente lasciato cadere. La parola apostolo, così come confessore della fede, ufficialmente al femminile non ce l'ha.
Quindi mi sembra di capire che comunque sia nei Vangeli non ci sia assolutamente nessun accenno diretto a questo, a questa attività appunto della prostituzione di Maria Maddalena, come invece
no.
È passata poi alla tradizione.
E rimane poi nell'iconografia anche moderna.
Sì,
no? Senso, ecco, questa è una cosa.
Il problema è proprio l'iconografia. Al 50% la colpa è degli artisti, ma gli artisti poveretti lavoravano su committenza.
Il problema è che quindi questo equivoco sulla Maddalena ci hai spiegato, ormai è stato superato da tempo, però. Per esempio, i film, e qui noi spesso ci interessano, e poi parliamo del Codice da Vinci, bene o male che ora è un grande film. Tutti i film su Gesù, credo, senza nessuna eccezione, non so se non mi viene in mente se Pasolini forse fa eccezione, ma non lo so. Comunque sicuramente anche gli ultimi, La Passione di Cristo di Mel Gibson.
Pasolini ci bada poco la Maddalena.
Tutti i film, anche i più recenti.
Lo stesso Zeffirelli che citavamo l'altra volta.
Zeffirelli,
peraltro
Gibson,
secondo me è il film più bello
Jesus
mai
Christ
fatto su Gesù.
Gesù, ecco, e qui vorrei arrivare appunto a due casi cinematografici particolari, appunto perché diciamo Pasolini non se la fila più di tanto. Da Ladri sui Giardini dell'Eden non ce la mette proprio perché giustamente parla di Gesù prima che comincia a predicare, quindi Maria Maddalena manco la conosceva, quindi, ecco, ma la cosa che i due casi oltre appunto al caso più recente che è quello della Passione di Cristo di Mel Gibson, che ovviamente ha una visione molto tradizionalista del Vangelo, quindi la Maddalena è la peccatrice, ma appunto i due casi più clamorosi forse sono Jesus Christ Superstar e direi soprattutto L'Ultima Tentazione di Cristo, cioè sono quei due film in cui non solo si parla della Maddalena come prostituta, ma soprattutto si insinua questo discorso di Maria non è sposata con Gesù, però è innamorata, giusto? Ecco, anche questo discorso di Maria innamorata di Gesù, quindi che al di là del fatto che fosse la progenitrice dei Merovingi, che fosse, che poi sono comunque tutte leggende che si sono susseguite nel corso della storia, prima che Dan Brown li facesse sposare e fare Sara la figlia, però comunque c'era questo discorso, questo un discorso che erano innamorati, un po' come il discorso di Santa Chiara e San Francesco che erano innamorati, cioè è una leggenda, diciamo, che comunque è stata ripresa dagli artisti. Perché?
Beh, premettendo che il Vangelo dà pochissimo spazio alle notazioni psicologiche che piacerebbero a noi, quindi tutto quello che diciamo qui è una supposizione, una ricostruzione, che per Maria di Magdala incontrare Gesù significa avere la vita folgorata e cambiata, questo non possiamo metterlo in dubbio, cioè l'incontro con lui è liberante, risanante, significa scoprire il suo valore di persona. Quindi che Maria di Magdala ami immensamente Gesù è senz'altro vero, ma ci sono tanti modi di amare e non è detto che questo amore lo dobbiamo declinare necessariamente subito in termini sentimentali. E che lei fosse molto importante per Gesù, perché non ammetterlo? Dopotutto è lei, se posso permettermi questa espressione forte, che secondo il racconto giovanneolo aiuta a risorgere. cioè lo aiuta a manifestarsi. Ecco, quindi, però noi, ripeto, quando parliamo di amore lo filtriamo attraverso le nostre precomprensioni romantiche che spesso ci portano fuori strada. Il motivo per cui la Maddalena è stata sistematicamente presentata come innamorata di Gesù, benché a senso unico, perché gli uomini di chiesa sarebbero entrati in agitazione se qualcuno avesse parlato di Gesù innamorato.
E infatti l'ultima tentazione di Cristo ha sconvolto.
Infatti, no? Ma finché si parla di Maddalena innamorata di qualcuno che ha per lei solo una paterna e accogliente e benevolente, ma nemmeno se la fila, quello non dà, veramente non dà fastidio a nessuno, no? Allora, il problema è che prima l'arte sacra, mostrata soprattutto nei vari dipinti del Noli Me Tangere, che più o meno sono a schema fisso e raffigurano una donna inginocchiata che tende le braccia a distanza verso un uomo in piedi, che più o meno soavemente...
Ecco, perché Noli Me Tangere, anche qui c'è una sorta di equivoco, giusto lì, Noli Me Tangere, se non mi toccate...
Lì la colpa è di San Girolamo, perché in greco c'è un'espressione più difficile, ma meno secca, memuhaptu, che grosso modo significa non continuare a tenermi. San Girolamo, facendo la Vulgata, cioè traducendo la scrittura in latino, traduce pari pari memu haptu con un noli me tangere secchissimo, che in latino significa solo non mi toccare, giù le mani, e non può significare nient'altro. Ora, io prima o poi mi prenderò il gusto di scrivere un secondo libro sulla Maddalena, ma stavolta d'impianto monografico, la storia delle interpretazioni attraverso i secoli del noli me tangere. Viene una storia esilarante, tristissima, ma esilarante, perché le terribili idiozie che gli uomini, alcuni dei quali erano geni, santi, martiri, c'entra anche Tommaso Campanella in questo discorso, sono riusciti a dire per spiegare questa frase enigmatica di Gesù, noli me tangere, veramente sono pezzi di antologia. Ora, prima ci si mettono i quadri, poi intervengono i film. Tutti i film sulla vita di Gesù che io ho visto, non credo di avere la competenza che ne tu, ma hanno visti diversi, quelli belli come quelli brutti, quelli tradizionali come quelli che pretendono di essere innovatori, vanno sconcertantemente d'accordo su Maria di Magdala, sempre vista come un'ex prostituta o comunque donna dalla sessualità in disordine, ambiguamente innamorata di Gesù, certamente convertita, però molto più innamorata che convertita. E di questi qui l'ultima tentazione è senza dubbio quello che è stato considerato blasfemo al riguardo di Gesù. Invece era un film del tutto tradizionalista, e la famosa tentazione, l'orripilante tentazione che parla la possibilità di una normale vita coniugale con Maria di Magdala, viene attribuita a Gesù nel momento quando sta praticamente in coma, quindi in cui la sua decisionalità è del tutto assente. Ma il fatto proprio che la donna, la femminilità, il matrimonio, perché non è che gli si attribuiva la possibilità di un'avventuraccia con Maria di Magdala, ma il matrimonio e una vita normale con lei, venga presentato come tentazione, ribadendo il tragico equivoco della donna come tentatrice. I rapporti tra i due non furono mai sul piano del matrimonio e forse nemmeno dell'amore sentimentale, nemmeno da parte di Maria di Magdala. C'è l'urgenza del regno. Il motivo per cui Gesù non si è sposato non è che disprezzasse il matrimonio o che fosse col cuore indiviso. Noi abbiamo modellato Gesù sull'esempio dei preti ed è una cosa terribile. No, è semplicemente perché Gesù appare connotato da un'urgenza straordinaria. Gesù probabilmente credeva che la fine del tempo presente fosse molto prossima, e quindi è inutile sposarsi, far dei figli, dare luogo a un futuro che forse non avrà il tempo di fiorire. Questo si ritrova anche nella prima generazione cristiana. E poi per un regista rappresentare una ex prostituta innamorata di Gesù è facilissimo, irrecepibilissimo dal pubblico. Presentare una discepola prediletta e un'apostola è tremendamente difficile, il pubblico non capisce niente.
Volevo chiedere una cosa, considerando queste, chiamiamole, mistificazioni sulla figura di questo personaggio, possiamo presupporre che ce ne siano state altre nei Vangeli in tempo successivo nei confronti di altri personaggi importanti? Anche maschili magari.
È possibile, ma secondo me non riguardano tanto personaggi quanto al limite delle pagine. Sappiamo per esempio di una lettera di Clemente in cui si parla di un passaggio del Vangelo di Marco che non deve essere reso noto per motivi dal suo punto di vista nobili, pastorali, perché genererebbero confusione, idee radicali, eccetera. Però è certo che la scelta dei Vangeli, dei quattro Vangeli canonici contrapposti agli altri, ai cosiddetti apocrifi, che in certi casi sono un mucchio di fantasiose sciocchezze, però in altri hanno un'alta qualità spirituale, è frutto di scelte pastorali della Chiesa. Non dobbiamo necessariamente pensare al complotto, ai moventi oscuri, brutti, però certamente sono stati i pastori dell'antichità cristiana a decidere quali testi fossero utili per l'edificazione della loro gente e quali no.
A questo proposito, Lili, ecco, del nascondere, eccetera, i grandi discorsi sul piano pseudo, diciamo, storico che sono stati fatti riguardo allo pseudo matrimonio di Maria di Magdala e Gesù, così come su tutti altri segreti che la Chiesa avrebbe cercato di occultare nel corso dei secoli, si tirano sempre in ballo i Vangeli gnostici e i Vangeli apocrifi. Ora, recentemente, guarda caso, proprio mentre si parlava del Codice Vinci, è scappato fuori il Vangelo di Giuda, no? Che ci dovrebbe rivelare una verità sconvolgente su quello che in realtà è stato il ruolo di Giuda. Insomma, si tirano sempre fuori nei Vangeli gnostici, peraltro, poi ci sono il Vangelo di Tommaso, quello in cui Gesù bacia sulla bocca Maria di Magdala. Anche questo, insomma, ti chiedo di chiarircelo, perché sicuramente a primo impatto uno sente: Maria era considerata la preferita di Gesù, la baciava sulla bocca, uno pensa effettivamente alla fidanzata. E invece sappiamo che il significato è tutt'altro. Ma ecco, ti chiedo questo, ma soprattutto ti chiedo che ruolo dobbiamo attribuire ai Nag Hammadi, ai rotoli del Mar Morto, al Vangelo di Giuda, ai Vangeli gnostici, ai Vangeli apocrifi. Cioè, sono verità occultate dalla Chiesa e riemerse oggi misteriosamente grazie a moderni Indiana Jones che hanno scoperto la verità in un rotolo nascosto in una grotta dell'Egitto, oppure insomma è qualcos'altro?
Beh, il Vangelo di Giuda si era perso e è ritornato fuori di recente, ma i Vangeli gnostici si conoscono da molto tempo, ce l'ho anch'io a casa in uno scaffale, non è questo il problema. I Vangeli gnostici, come i rotoli del Mar Morto, eccetera, sono utilissimi per gli studiosi e per i cristiani colti, perché gettano molta luce su certi aspetti che di solito si conoscono poco dei tempi di Gesù e del primo cristianesimo. È chiaro che, divulgati male dai giornali e recepite da persone che nulla sanno e che magari mai hanno letto nemmeno i quattro Vangeli canonici, generano grande confusione. I Vangeli gnostici sono molto importanti e in certi casi sono di grande importanza, hanno anche conservato alcune espressioni di Gesù che i Vangeli canonici non conservano. Ma i Vangeli gnostici non si possono prendere come fonti storiche per conoscere la vita di Gesù, perché gli gnostici per primi alla storia erano completamente disinteressati. Quella faccenda del bacio sulla bocca, su cui il sensazionalismo degli ultimi tempi ha tanto ricamato, è una specie di sacramento, diciamo così, in uso tra gli gnostici, che allude alla comunione suprema. Il bacio sulla se Gesù bacia qualcuno sulla bocca è come dire che lo riconosce come suo discepolo prediletto e gli comunica il proprio spirito. Quindi non è il bacio sulla bocca alle valenze che pensiamo noi con i film di Hollywood, è tutta una cosa differente.
Anche perché, tra l'altro, a questo proposito, io mi sembra di ricordare, non vorrei sbagliare, insomma, dai miei studi universitari, che in realtà il bacio sulla bocca è diventato ha avuto una connotazione romantica solo dopo il XIII secolo.
Il bacio di pace in chiesa anche i preti se lo davano sulla bocca.
Ecco, cioè, proprio per imitazione in realtà dei rituali cavallereschi, no? Quindi, siccome durante il feudalesimo, diciamo, il signore baciava sulla bocca, probabilmente proprio per trasmettere il potere.
Baciando uno sulla bocca gli si trasmette lo spirito.
Ecco, e quindi di conseguenza.
Baciandolo in fronte, no.
Ai tempi, i trovatori, insomma, cantavano appunto l'amore romantico come un passaggio in questo modo. Quindi in realtà è il contrario, cioè è dal bacio sulla bocca, diciamo, feudale che si passa al bacio romantico, non viceversa.
Sì, ma comunque ricordiamo che i Vangeli gnostici non considerano per niente la incarnazione e nemmeno la resurrezione, diciamo nemmeno il Gesù storico, perché per i Vangeli gnostici conta solo la rivelazione, la sapienza spirituale, la dimensione terrestre non serve a niente, anche per Gesù semmai è uno scadimento.
Tanto che a questo proposito si colloca il Vangelo di Giuda, giusto lì, cioè infatti, il fatto che Giuda l'abbia aiutato. No?
Ora, per scoprire questa pretesa cosa sconvolgente del Vangelo di Giuda non occorreva il Vangelo di Giuda, perché io lo sostengo da anni fondandomi solo sui Vangeli canonici. Giuda non è un volgare traditore, non è dannato, compie un tragico sbaglio, ma non è disprezzabile come la Chiesa lo ha presentato, e Gesù sicuramente ha capito e ha perdonato. E se si ammazza non è che lo fa per aggiungere un secondo peccato mortale a quello già abbastanza brutto che aveva fatto, ma in un disperato tentativo, diciamo così, di far giustizia di se stesso. Ma quel Vangelo gnostico che è stato ritrovato presenta il suo agire in una luce stranissima. Giuda agirebbe in accordo con Gesù affinché Gesù, uomo vivente, possa essere messo a morte, perché soltanto uscendo dal corpo che lo limita e lo abbassa, Gesù potrà entrare nella dimensione spirituale che gli è propria. Quindi Giuda si sacrificherà rendendo possibile la morte di Gesù, quindi affrontando la condanna di tutti, perché Gesù possa liberarsi dall'involucro terreno. Ma questa è un'idea moltissimo gnostica, ma assolutamente inaccettabile per i cristiani.
Gnostica perché, appunto, poi lo ricordiamo, perché i gnostici negavano un po', disprezzavano anche la natura umana di Gesù.
Sì,
e quindi
per
volevano...
gli gnostici c'era un Dio buono, creatore di tutte le realtà spirituali, il Dio che ci ha portato, che Gesù ci ha portato. Ma poi c'è un Dio cattivo, inferiore, invidioso del primo, che crea tutte le realtà materiali, compreso il corpo degli uomini.
Per concludere, abbiamo pagato la Maddalena, giustamente abbiamo sottolineato l'aspetto storico, l'aspetto reale, no? Di cosa c'è di, non dico vero, ma quantomeno che appartiene a una certa tradizione riguardo ad esempio il rapporto tra la Maddalena e il Graal? Il Graal, lo ricordiamo, non è in realtà una reliquia, è in realtà un oggetto di origine pagana, quindi in realtà si scrive, no, più nei cicli letterari cavallereschi che in quelli religiosi. Questa connessione tra Maria di Magdala e il Santo Graal, da dove nasce?
È una connessione estremamente difficile ed è molto scomoda da dire in conclusione, anche perché è un discorso veramente di un'erudizione pazzesca. Comunque, il Santo Graal, anche se è invalso adesso collegarlo a San Graal, sangue reale, eccetera, eccetera, in realtà sembra che il Graal derivasse dal tardo latino gradalis, che sarebbe una coppa oppure un piatto o qualcosa del genere. Di questa coppa si comincia a parlare nel Medioevo, ma di coppe la letteratura medievale, le epiche, eccetera, abbondano. La coppa è un oggetto fortemente simbolico, che per di più allude al corpo femminile, cioè evoca la rotondità dei fianchi, il fatto di essere destinata a contenere la vita nuova, eccetera, eccetera. Ricordiamoci che Paolo in una sua lettera esorta i fedeli a tenere ognuno il proprio vaso con attenzione e rispetto. Sto vaso sarebbe la moglie, la propria donna, lasciamo perdere, è una cosa un po' assurda, ma così è. Inoltre nella scrittura spesso si parla di calice, fin dal Primo Testamento: alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Quindi c'è questa simbologia importante e rispettabile. Poi nel Medioevo vi si aggiungono delle cose abbastanza buffe, tipo che in questo calice, prima dicono che è quello in cui nell'ultima cena era stato consacrato il vino, e poi qualcuno dice che Giuseppe d'Arimatea vi aveva raccolto il sangue di Gesù durante la crocifissione, altre storie di questo genere. La connessione con la Maddalena qual è? Materialmente nessuna, a meno di non prendere per buona quella che dice il Codice da Vinci, per cui grosso modo il Graal sarebbe la Maddalena stessa in quanto contenitore biologico del sangue sacro. No, non è questo. E l'unica scintilla di verità racchiusa in questa leggenda, ma che non viene affatto aiutata dalle fantasie di Dan Brown, dalle fantasie del complotto, è che Maria di Magdala è strettamente connessa con l'opera della redenzione, con tutto ciò che viene simboleggiato attraverso la figura del calice. Forse ha una vicinanza maggiore con l'opera della redenzione dei suoi compagni e delle sue compagne di discepolato. Quindi questa insistenza su di lei, benché sbagliata metodologicamente, benché incomposta, benché sensazionalistica, dilettantesca e tutto quello che vogliamo, potrebbe non essere interamente negativa se spingesse qualche persona a leggere, ma seriamente, i Vangeli, a informarsi, a pensare.
Io vorrei chiedere un'ultima cosa, abbiamo un minuto proprio al volo, tornando al discorso storico, Dan Brown ipotizza che appunto Maria Maddalena poi si sia trasferita in Francia e da lì sia cominciata la dinastia dei Merovingi. Mi chiedo e le chiedo soprattutto, ma la dinastia dei Merovingi, che comincia con Meroveo appunto, sapeva, aveva conoscenza di questa ipotesi oppure una cosa, è un'ipotesi totalmente moderna? E se sì... poteva essere questa ipotesi una giustificazione anche a un potere nazionale che stava sorgendo in quel momento in Europa?
Direi di no, ma il fatto è che la dinastia dei Merovingi appartiene all'alto medioevo e quindi noi abbiamo non moltissime informazioni esterne, quanto poi a ciò che pensavano è assolutamente... La leggenda dei Merovingi è stata, diciamo così, elaborata a posteriori e tutte, e dopo i Merovingi ci sono stati i Carolingi, ci sono stati tanti altri, gli Orleani, Valois, eccetera, eccetera, i Borboni, però tutti hanno cercato in qualche modo di legittimarsi attraverso un collegamento ideale ai Merovingi, fino al punto che Napoleone volle che certe api d'oro ritrovate nelle tombe dei Merovingi venissero cucite sul suo mantello, nella cerimonia dell'incoronazione, no? Quindi che i Merovingi sapessero, direi proprio di no. I Merovingi indubbiamente derivavano da una da famiglie nobili e influenti che già si trovavano in quella regione prima. E l'unica cosa vera di tutto ciò è che il culto di Maria di Magdala e anche di Marta e di Lazzaro, che nel Medioevo si consideravano suoi parenti, anche se non lo sono, è particolarmente vivo nella Francia meridionale e si intensifica dopo l'epoca delle crociate, perché lì il viaggio oltremare diventa un topos ricorrente nella tradizione d'Occidente. Quindi è molto probabile che la leggenda magdalenica abbia trovato in Francia un terreno straordinariamente fertile per impiantarvisi.
Grazie alla professoressa Lilia Sebastiani, grazie Arnaldo. Vuoi concludere?
Sì, io sono veramente contento di aver avuto qui Lilia, insomma, grazie alle scuole che sono finite, perché io l'avrei voluta avere qui anche altre volte. Ricordo, noi l'abbiamo evocata quando abbiamo fatto la puntata su Jacopone Tadori, perché lei ha scritto un romanzo bellissimo su Jacopone. Spero che in futuro, magari nel corso dell'estate, quando sarà tenuto, perché lei ovviamente è sempre in giro per conferenze, però se avremo ancora un'opportunità di averla è sempre un piacere, perché penso abbiamo imparato moltissime cose oggi.
Altro che.
La settimana prossima non saremo in diretta, ma avremo una puntata in replica molto bella e sostanziosa.
Mi è piaciuta molto.
Ecco, una delle più belle di quest'anno, quella con Steve Della Casa, in cui parliamo di cinema e lavoro. Con questo
e di cinema
altro
anche in generale.
Prestigioso, sì, di questo importante critico. Poi ci ritroveremo ovviamente in diretta fra due settimane e staremo insieme più o meno quest'anno per tutta l'estate.
Ma insomma, più o meno, faremo un paio di sortite al mare, ma veramente mordi e fuggi. Grazie Arnaldo Casali, grazie alla professoressa Lilia Sebastiani. Adesso continua la nostra programmazione.
Marta per sorore avesti nel Vangelio assai.